Tornati quindi su Campo Base con il professore Vittorio Fenti, che ci ha iniziato ad incantare veramente con i suoi racconti. Dunque, ci dicevi che in questo periodo ultimamente non arrampichi più, però come vivi comunque il rapporto con la montagna? Lo vivi chiaramente ugualmente, non possiamo credere che non frequenti più la montagna. Come la vivi in questo periodo ultimamente la montagna?
Io faccio il geologo, vivo di libera professione. La libera professione è un lavoro che mi piace, che comporta problemi. I miei interessi o le mie capacità professionali mi portano spesso sulle pareti rocciose, ove non è che salgo arrampicando da primo, qualcuno mi fa sicurezza, molte volte vado sopra, mi calo attraverso ovviamente dei colleghi con calate su corda, su pareti rocciose friabili, instabili, dove c'è caduta massima, dove ci sono rischi per le popolazioni, per le infrastrutture sottostanti, e vivo la roccia in questo contesto. Ovviamente non c'è solo la libera professione, perché normalmente d'estate, di domenica, vado sempre a farmi giri in montagna, in tutti i posti ho girato, sempre più nella Gordino, perché la Gordino, ricordatevi, che è il più bell'angolo delle Dolomiti. Abbiamo delle strutture bellissime, io giro, conosco un po' angoli anche un po' sconosciuti. Ricordo che l'anno scorso, due anni fa, ho dovuto fare una decina di calate su corda da metri 400, che abbiamo dovuto far comprare corde statiche in Germania, non c'erano neanche in Italia. 400 metri di dislivello, se uno le fa una calata di 400 per fare un recupero di un alpinista in montagna, è un conto. Se uno le fa su una parete rocciosa che ha qualche cingia inclinata ai 60 gradi, con della vegetazione piena di detriti, di sassi che derivano sulla testa, tu devi andare a verificare le situazioni di stabilità, devi calare, insomma, ci sono le situazioni tecnicamente difficili con grave pericolo, devo dire la verità, perché 400 metri di due corde che strusciano sul terreno e ti tirano sassi a rosto, perché più o meno devi scendere lungo la linea della massima pendenza, perché quando è verticale vai giù secondo la gravità, e arrivare in fondo e dopo tornare su e fare il giro, mi dà ancora i brividi e delle emozioni che sono paragonabili a quando stavo ripetendo la via della giovinezza sulla cima 1, che è crollata l'anno scorso, che dava già segni di instabilità 20 anni fa, insomma, che era tutta friabile e marcia. Quindi le emozioni ci sono, di altro tipo, ma ci sono sempre, ecco.
Ci sono delle montagne particolarmente pericolose, particolarmente friabili, che possono dare qualche segno di instabilità qui in Agordino, visto che ci accennavi di pareti friabili?
Il discorso sarebbe complesso. Si fanno un mucchio di discorsi sui crolli, caduta massi, sulle montagne che crollano. Ciò è sempre avvenuto e avverrà sempre. È la normale evoluzione geomorfologica delle nostre montagne. Perché le nostre montagne sono belle? Perché hanno grandi dislivelli tra i fondovalli e le pareti rocciose. Perché hanno grandi dislivelli? Perché sono giovani e sono state portate in alto dalla recente orogenesi alpina. Se non ci fossero questi dislivelli non sarebbero belle, e neanche non ci sarebbero i crolli. Dunque, più verticale una parete, più facile è che crolli. Poi ci sono delle differenze tecniche tra roccia e roccia. Chi arrampica lo sa benissimo che la parete sud della Marmolada è tenace e compatta, mentre se andate a fare un'arrampicata sul Late Marro vi trovate in un ghiaione cementato in piedi, dove il buon Tita Pias aveva inventato nuove bestemmie contro i miei il tempo per riuscire a superare certi passaggi, insomma, nonostante arrampicava con un prete, ricordo allora, insomma, no? Per dire, io ho aperto una via nuova sulla parete ovest dell'auto, è stata ripetuta una volta sola, e così in marcia che è quasi un suicidio andare a ripetere. Se andate a fare la via Marmolada sulla parete sud della cima dell'auto, è una via compattissima, la stessa parete, esposizioni diverse. Questo è un piano di faglia, tutta roccia fratturata. Il piano sud è un piano di dilavamento, erosione superficiale, la roccia compatta come la Marmolada, quindi ci sono grandi differenze anche sulla stessa montagna. Quindi fare un discorso generico
è un po' difficile.
Non ha senso.
Certo.
Non ha senso.
Beh, l'entusiasmo che ha Vittorio è qualcosa di eccezionale. Io così, sentendolo adesso, così, penso che mi ricordo 30 anni fa, quando ci trovavamo ai crodoloi a provare i passaggi e allenarci a arrampicare, e aveva lo stesso entusiasmo, cioè non è proprio cambiato per niente, è ancora un entusiasmo giovanile. E poi non ha proprio tanta pancia, lui dice la pancia, ma in effetti non ce l'ha, insomma, no, dai. Sono tutte balle.
Vischili.
Sì, io mi ricordo comunque che a quegli anni là si parlava di Vittorio, delle sue imprese, e comunque, se non ricordo male, si diceva che a te piaceva poi andare dove la roccia era un po' friabile. Oppure mettiamolo che hai fatto diverse vie dove la roccia era friabile. E forse questa era dovuta anche a una tua curiosità o era dovuta solo al caso?
Diciamo che io avrò fatto 10-15 volte la parete, le vie sulla parete sud dell'Auta Medana. Ho fatto le vie sul Barbacin, ho arrampicato sulle cime d'Auta, perché partivo a casa a piedi con un sacco e andavo su e tornavo a casa, perché quelle erano montagne vicine. Poi le altre un po' più vicine erano dove? Non so, le cime del Fuoco Buon, quando mi sono spaccato la testa, ho fatto un volo e sono vivo, più per caso che per che merito o per la legge di gravità, abbiamo ripetuto quella via, l'Amic Traster, che ficcando dentro un chiodo Edoardo Serafini davanti a me sentiva tutta una massa, che sì, insomma, è tutto un marciume, appena di là c'è la via della Frana. Sono vie, su pareti rocciose, percorse da fratture e da faglie, dove la roccia è molto degradata, e diciamo vi sono arrivato casualmente, è un fatto abbastanza casuale. Ti aguzza l'ingegno, è più pericoloso, forse c'è un po' di più anche il brivido, diciamo, dell'avventura. Quando sono andato ad arrampicare in Valcanali ci ho trovato un'altra roba,
su a palla rifugio
in Valcanali un'altra roba, si fanno dei bei quarti punti gradi su degli appigli, mamma mia, dico, questa sarebbe stato il pane, un'altra cosa veramente.
Purtroppo la Valcanali è dall'altra parte del Palo di San Martino,
sì, non si poteva andare a piedi
allora, no? Esatto.
Ma cos'è che determina questa differenza di roccia alla fin fine, insomma?
Sono molti fattori che sarebbe un po' lungo e proprio. Comunque, prima di tutto la natura originaria, cioè le rocce dolomitiche e calcaree dolomitiche sono state formate da scogliere coralline che hanno scarse strutture sedimentarie, hanno scarse superfici di discontinuità e pertanto sono originariamente molto compatte, come è per dire il gruppo delle Pale di San Lucano, il Monte Agnier, come dire la Marmolada, ecco, no? E la Dolomia principale che sta sopra è più stratificata e normalmente ha più superfici di stratificazione che corrispondono a proprio superfici di discontinuità, quindi ci sono più fessure, ci entra più l'acqua, il gelo disgelo degrada un po' la roccia. Le tricine di Lavaredo sono perfettamente verticali, però hanno sotto dei ghiaioni attivi, cadono spesso i salti. Cosa vuol dire se cadono i salti? Vuol dire che il gelo disgelo lavora, quindi sono rocce un po' più friabili nonostante sono maestosamente erette, no? Se si guarda il piede delle pareti si vede un po' la differenza di degradabilità. Poi c'è stata la tettonica, cioè i movimenti orogenetici che hanno mosso le montagne, quelli che causano i terremoti, sì, come è capitato in questi giorni all'Aquila, sono i movimenti che si creano su grandi fratture con spostamento, si chiamano pertanto faglie, e ce ne sono innumerevoli che hanno intersecato le nostre rocce, tutte le rocce, molto più l'Appennino, non le Alpi, e lungo questi movimenti la roccia si frattura, ma non si frattura lungo il piano, si frattura lungo fasce di spessore anche rilevante, anche di decine, talvolta di centinaia di metri. Pertanto tante volte la roccia è un ammasso di sassi ricementati dopo, quindi la roccia è più friabile, sbatterci dentro un chiodo è più difficile. Ecco, questo corrisponde, però vedere questo mentre tu arrampichi non è proprio semplice, occorre avere un po' un occhio, diciamo, da intenditore, ecco. Diciamo che la fessura di attacco della via Solleder, se qualcuno di voi c'è stato, c'è la Torre Rossa e la Torre Nera. La Torre Rossa è un detrito, no, una breccia di frizione di
terra
falda,
in piedi,
tutta, e terra in piedi, esatto, e passa una grande faglia, una faglia verticale che va su e su e su e su, proprio la, che l'aveva vista molto bene il Bruno Castiglioni quando ha fatto i rilevamenti di allora, no? Ecco, per fare un esempio, sì, sì, sì. Lì la roccia è in marcia, appena sopra però l'acqua ha dilavato il ghiaccio, ha lavorato, ha portato via la roccia a marcia, allora è rimasta un cammino largo con le pareti abbastanza lisce, però non è che si possono piantare facilmente i chiodi, ecco per dire, no? Ma murava, è rimasta sempre compatta, a poche faglie, e uno non mette tanti chiodi, arrampica più che altro per aderenza o su clessidre o su picchi a pili. Quindi fare un discorso, bisogna farlo caso per caso, è un po' difficile rispondere alla domanda. Diciamo in generale che tutte le Alpi sono formate da rocce prevalentemente metamorfiche e sono quasi sempre più rotte, più degradate, più frastagliate, con roccia più marcia che da noi. Ecco. I graniti di solito sono abbastanza sani, come è sul Bianco e per esempio in Corsica, no? E diciamo il Serro Torre, Serro Fitzroy, eccetera. Le nostre Dolomiti sono formate da belle rocce, così pure il Gran Sasso, che era età delle nostre Dolomiti, per esempio, è stato un corno grande, corno piccolo, corno piccolo, un bel calcare compatto che sembra la marmolada, per dire, ecco.
Ecco, ma la marmolada, comunque, la roccia della marmolada è fatta a tanti piccoli fori, è molto gruppolosa, diciamo, in mezzo italiano, in mezzo dialetto.
Cavità corrosa, esatto, con carie e cavità.
Esatto, tutta con piccole, proprio... Una roccia ruvida.
Ecco, la differenza di questo è che la Dolomia, per esempio, prendiamo la Dolomia, non so, tra Torre Venezia, no? La Dolomia e il calcare della marmolada sono due composizioni chimiche diverse. Una è carbonato di calcio, il calcare della marmolada. La Dolomia della Torre Venezia è carbonato di calcio e magnesio. L'acqua piovana scioglie molto più facilmente il carbonato di calcio. Diciamo che se prendiamo un pezzo di carbonato di calcio e un pezzo di Dolomia, lo mettiamo insieme, lo sciogliamo o con acqua piovana o con un acido, beh, la Dolomia si scioglie 20 volte meno del carbonato di calcio. Allora la marmolada è compatta, perché è una struttura compatta senza fessure, però l'acqua piovana e l'acqua del gelo di sgelo dello scioglimento delle nevi e del ghiaccio scioglie un po' la roccia in superficie e la rende, diciamo, rende piena di piccole cavità, molto rugosa, con dei piccoli buchi, perciò l'aderenza è più facile perché diventa più ruvida, mentre la Dolomia si spacca lungo superfici lisce, e tu sulla superficie lisce di Dolomia è difficile che ti arrampichi, mentre puoi ficcare un chiodo nella fessura, ecco.
Eh beh, devo dire che quello che avevamo annunciato inizialmente poi si è tramutato in realtà. È così bello sentir parlare il professor Fenti che praticamente noi rimaniamo a bocca aperta, vero Michele?
È speciale, anche perché mi sto immedesimando in quello che racconta nelle vie che ho percorso, no? Allora lui parlava della marmolada, allora mi viene in mente l'Agnier che su in cima alle rigole come la marmolada, più in basso invece la roccia è diversa. Lo stavo pensando, ma che roccia c'è sotto, veramente sì, fai prendere, veramente.
Sì. Adesso abbiamo soltanto qualche minuto di interruzione, poi Michele riprendi tu con la prossima domanda al professor Fenti qui in Campo Base su Radio Più.